Se uno deve sedere, take away, quella è blu. Bene, allora fratelli, vediamo se partiamo dalla parola di Dio. Io non vorrei che questa festa ci arrivasse addosso così come una cosa o un pochettino, non si sa bene, oggi è la festa dei Corpus Domini, perché siamo arrivati ad avere una celebrazione che solennizza la presenza reale di Gesù nell'Eucaristia. Allora, abbiamo la parola di Dio che ci viene immediatamente a illuminare. La prima lettura è il Deuteronomio. Cosa fa Mosè? Mosè parla al popolo che ha un problema, come l'abbiamo tutti noi qui, che è che perdiamo la memoria. Noi perdiamo la memoria delle grazie che il Signore ci ha dato. E c'è un altro che ci ricorda i nostri peccati, le nostre miserie, i nostri fallimenti, ti dice: fai schifo, cosa vai a fare lì? Non è il tuo posto, perché tu sei un disgraziato. Allora, la prima cosa che io sempre dico alle persone che sono seriamente alla ricerca di un significato profondo della loro vita, che si stanno mettendo in discussione, prima cosa ci vuole un quaderno da scrivere dove segnare i fatti e i pensieri che lo spirito si suscita nel tempo, nelle giornate. Perché dico questo? Perché siccome noi perdiamo la memoria e ci vengono sbattuti dell'opera di Dio, ci vengono sbattuti in faccia i nostri peccati, se abbiamo un diario spirituale, un luogo, una serie, un libro, un quaderno dove scriviamo queste cose, andare a rileggere ci aiuta tantissimo. Ve lo dico come esperienza personale e di tutto quello che voi vedete nella vita di tanti santi, c'è proprio un diario spirituale. Perché per noi perdiamo la memoria. Ecco perché Gesù ci ha comandato di venire all'Eucaristia. Ricordate che già il santificare le feste è uno dei comandamenti, 10 comandamenti. Uno di questi 10 è: ricordati di santificare, ricordati tanto. Quindi noi perdiamo la memoria, ricordati di santificare le feste. Questo nell'Antico Testamento. Perché? Perché nelle feste che cosa facciamo? Facciamo memoria degli eventi salvifici del Signore nella nostra vita. Veniamo dalla festa della Pentecoste, abbiamo celebrato la Santissima Trinità la domenica scorsa. Allora, ritrovarci qui ci fa rivivere la nostra dignità. Vi ricordo, fratelli, che dal giorno del battesimo siamo diventati figli di Dio. Sapete qual è l'opera del demonio? Dirci che noi siamo orfani, che non abbiamo nessuno che ci vuole bene. Ricordatevelo sempre questo. Il demonio dice: no, tu non sei amato, tu sei solo. E al demonio bisogna fare i gestacci. Vattene Satana, vattene. Non è vero, io appartengo a una comunità, io ho dei fratelli. Da cosa si capisce che noi ascoltiamo più il demonio che il Signore? Da come andiamo vestiti. Vedi subito. Io quando vedo i nostri ragazzi vanno in giro con i pantaloni tutti strappati, anche gente di 30 anni, prima di tutto li prendo a calci nel sedere, perché dico: ma tu sei uno scemo. Ma fratelli, voi, visto che vi fate sempre i selfie, tutte queste cagate qui, guardatevi, andate a fare un attimo, girate le pagine e dite: ma come ci siamo vestiti, no? Cioè, il demonio, che è il vero fashion leader del mondo, cioè quello che organizza le sfilate, lo organizza lui, ci piglia per i fondelli. Cioè lui si fa delle grasse risate e poi dice al Signore: ah, guarda, guarda la tua creatura, che pezzo di imbecille che è. E c'ha ragione. Quindi ricordati di santificare le feste, ci riconduce alla nostra dignità. Quindi noi a messa veniamo vestiti bene. Non per far vedere la pelliccia, perché sfido chiunque a venire con la pelliccia in queste giornate qui a me. Ci sono degli imbecilli che sostengono che non vengono messa perché la gente viene per farsi vedere la pelliccia. A parte il fatto che indossare le pellicce ormai è reato, cioè voglio dire, no, tu hai la tua dignità, figlio di Dio. E guardate, io mi ricordo in Camerun andavo nei villaggi a fare la messa, arrivavo magari dopo aver fatto i tre in mezzo lì alla Bruce, e c'era la vedetta che era un chirichetto che vedeva quando arrivava la jeep del missionario, e vedevi che correva tutti pronti, e i bambini con la camicia bianca a messa la domenica, seduti sui tronchi, perché non c'erano le panche, seduti sui tronchi. Guardate che una camicia bianca in Africa, io mi chiedevo come facevano, perché ti cade una goccia d'acqua per terra, schizza la terra rossa, non la levi più, ve lo dico perché dovevo lavarmi la roba io. Tu vedevi i bambini che venivano fuori dalle baracche di fango e paglia vestiti da principi, ed erano magari senza scarpe. Capite cosa voglio dire? Capite? Capite perché noi stiamo morendo e gli altri, nonostante tutto quello che soffrono, sono in incremento e verranno qui da noi e ci prenderanno pedate nel sedere e prenderanno le nostre case, perché giustamente così? Allora, la memoria, noi siamo qui per fare memoria. Allora, prima cosa, da dove il Signore ti ha preso? Io molti di voi li conosco, io lo so da dove vi ha preso. Però cosa succede, fratelli? Che se noi non alimentiamo la memoria, diventiamo peggio di prima, lo capite? Quando tu hai incontrato l'amore di Cristo, ma come puoi pensare di farne a meno? Capito? Questa storia dove il Signore ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, pensate alle umiliazioni delle nostre storie affettive. Questa fame, fame di amore, fame di senso della vita. Poi ti ha nutrito di manna, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Ora, fratelli, questa parola Israele la conosceva, però non era sufficiente. Perché il grosso rischio, infatti, quando Israele riceve le 10 tavole, le 10 parole di vita, cosa fanno il popolo che è giù nella pianura? Si fa il vitello d'oro. Perché l'esperienza di Dio non può essere soltanto un fatto spirituale. Noi abbiamo bisogno di concretamente di segni. Allora ecco perché Israele ha il sacrificio, dove nella relazione con l'amore di Dio, siccome sperimentano la propria infedeltà, allora stiamo facendo il Grest, no? Facciamo, non mi ha detto, allora hai visto l'Inter che fine ha fatto, ma ringraziando Dio sono un interista moderato, quindi non è che sto proprio male, però noi facciamo anche un Grest moderato, nel senso che finiamo alle 2:30 perché non ce la facciamo più, però i bambini che sono venuti già nei primi due giorni, alla mattina facciamo la preghiera, l'altro giorno ho chiesto: ma bambini, da che cosa capisci che tu hai un amico vero? Qual è la sensazione che ti fa capire che quell'amicizia lì è vera? Allora, io prendo sempre appunti dai bambini perché mi hanno insegnato più cose i bambini che i professori di teologia. Un bambino ha alzato la mano e ha detto: la fedeltà. È una parola già bella pesante questa, eh? Cioè, io capisco che quello è un amico vero perché è fedele. Allora una bambina ha alzato la mano, una peste terribile, ha alzato la mano e ha detto: la serenità. Sono due parole che mi guidano in questo tempo, la serenità, cioè quell'amore è vero, quell'amicizia è vera, perché sono certo della sua fedeltà e soprattutto avere quella relazione mi dà serenità. Serenità vuol dire che non ci sono le nuvole, vuol dire che il cielo è blu. Bellissimo, no? Allora, il Signore ci vuole aiutare a vivere questa relazione. Prima cosa, io spero che tutti noi stiamo sperimentando che di fronte alle nostre infedeltà Dio è fedele, sempre. Perché? Perché Lui è amore. L'amore non può essere infedele, l'amore è fedele, oppure non è. Il suo amore è fedele. Permanere in questa relazione in cui sono certo che Lui è fedele mi rende la vita più leggera. Sono sereno. Ma, vi dicevo, non era sufficiente questa cosa qua. Noi avevamo bisogno di toccare concretamente. Allora Gesù, qui abbiamo il Vangelo di Giovanni di oggi, Gesù ci ha lasciato come testamento un obbligo. Attenzione, vivere l'Eucarestia per un battezzato non è: ma sai, adesso se mi sento vado, no, perché sai, non mi sento nel feeling. Ma questa è una cretinata. Cosa fai? Tu respiri quando ti senti nel feeling, oppure non? Cioè, ha detto Gesù: prendete e mangiatene tutti. Cioè, Gesù nell'ultima cena ha detto: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Cioè, io vi ho amato non a parole, ma nei fatti e nella verità. Lui è la via, la verità e la vita. Allora, siccome io sono l'amore e voglio che tu viva perché io ti amo, tu devi obbedirmi. E c'è una cosa di cui assolutamente non possiamo farne a meno, per questo che non partecipare all'Eucaristia domenicale è peccato mortale. Vuol dire che arrechi un danno mortale alla tua relazione con Dio e con i fratelli. Perché? Perché noi ci dimentichiamo. E dimenticandoci viviamo in modo completamente opposto alla nostra elezione battesimale di figli di Dio. Allora, prendete e mangiatene tutti. Prendete e bevetene tutti. Cosa vuol dire mangiare e bere del corpo, del sangue di Gesù, la sua carne? Cosa vuol dire? Che siamo cannibali? Sapete che nella Chiesa primitiva accusavano i cristiani di mangiare i bambini. È il motivo per cui nel 150 San Giustino scrive al Senato Romano una apologia in difesa dei cristiani raccontando che cos'era l'Eucaristia, perché dicevano: ma mangiano la carne. Ma cosa vuol dire mangiare la carne e bere il sangue? vuol dire entrare in questa relazione dove tu diventi consapevole che Gesù Cristo veramente ha amato me e te. Allora voglio fare un ragionamento più semplice. Se tu vuoi bene veramente ai tuoi figli, tu diventi cibo per loro. Perché? Perché non te ne vai una settimana con le amiche a fare una vacanza bevendo degli aperitivi e lasciando i tuoi bambini senza mangiare e s'arrangino. Cioè tu gli dai il sangue se tu ami quelle persone lì, gli dai la vita, gli dai il tempo, tutta la tua fatica. Non è così? Dico una roba astratta? Volete che parliamo di transustanziazione? E cosa vuol dire? Che cosa significa? Cioè, che cosa mi fa capire che qui, in questo momento, accadrà un fatto incredibile di amore che cambierà quella materia che è pane azimo e vino preso dalla pigiatura dell'uva e la trasformerà in corpo e sangue di Cristo che alimenterà tutti noi? E che cosa farà questa cosa qui, questa comunione a questo pane e questo vino? Farà di noi un corpo solo. Cioè, perché accade una trasformazione che non è un fatto in cui io adesso, aspetta che faccio una fatica intellettuale e cerco di capire che cosa accade. No, non devi capire niente, devi nutrirti, perché la parola si fa carne e trasforma me e te. Allora, che cosa ha reso incredibile la presenza reale di Gesù Cristo nell'Eucaristia, al punto che alcuni hanno detto che non c'era, nell'ostia non è più, e altri hanno detto che l'Eucaristia non è necessaria, e ci sono persone che si dicono cristiani di altre confessioni che hanno perso l'Eucaristia. Ma per quale motivo l'hanno perduta? Che cosa è venuto meno? La comunità. Quando viene meno la comunità, cioè degli uomini e delle donne che hanno un nome, un cognome, un volto, una storia, che condividono questa storia e vedono nella testimonianza reciproca, che certe volte è solo la tua presenza qui, mi testimonia che Dio è fedele, che è presente nella tua vita, perché io so che razza di imbecille sei, e il fatto che sei qui come me mi incoraggia, perché ci diciamo la verità e ci conosciamo nella verità, e se siamo qui vuol dire che Lui è con noi, perché compie l'unico vero miracolo, che non è tanto quello che a noi piace tanto, non so, le pere, le mele, no, no, il vero miracolo è la comunione tra le persone, il fatto che si perdonano. Stanotte mi è arrivato il messaggio da una, dice: mio marito non è tornato, è andato, si è ubriacato e non è neanche tornato a casa. E che gli dici? Dici: piglia una pistola e vallo fuori? Dico: pazienza. Ci vuole pazienza. Perché? Perché il demonio non ha pazienza, primo. E perché quello che ci guarisce è la misericordia, non il giudizio, nella verità. Infatti adesso poi aspetto che si calmi dalla sbronza, poi lo chiamo e gli faccio un mazzo così. Perché per esempio non abbiamo padri, non abbiamo fratelli. Ma quando in mezzo a noi ci sono delle relazioni vere e noi impariamo a volerci bene, come posso io venire meno alla mia responsabilità così? Io sono responsabile anche di te. Perché noi non esponiamo i bambini, cioè non abortiamo? Perché noi non distruggiamo le famiglie? Perché noi? Perché siamo più bravi? No. Perché siamo consapevoli di quanto siamo amati, e siccome questo amore è così importante, nonostante tutto, cerchiamo di non distruggere questo legame d'amore. Allora, fratelli, ecco perché diceva qui San Paolo: il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione col sangue di Cristo? Il pane che noi spezziamo non è forse comunione col corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo. Una comunione, un cuore solo, un'anima sola, ma non è uno sforzo intellettuale, è entrare dentro questo mistero, è un mistero d'amore. Per cui, ecco, quando viene qualcuno, no, e dico, tu adesso devi ricominciare a fare la comunione. Ma io sono 40 anni, non ti preoccupare, tu ricominci. Ma io non capisco, capirai, perché qui, fratelli miei, cosa vuoi capire? Allora, ma a questo punto vi rendete conto che dare la comunione ai ragazzi di 11 anni è una stupidaggine? Perché cosa capiscono rispetto a un bambino di 7 anni? Io mi opporrò strenuamente al fatto che diventi una prassi. Nella nostra parrocchia, finché ci sarò io, dovranno ammazzarmi. I bambini piccoli facciamo fare la comunione. Anzi, perché? Perché i bambini hanno bisogno veramente di vedere l'amore. Non lo vedono più nelle nostre case. Fratelli miei, allora ecco l'Eucaristia, ecco cosa vuol dire oggi la festa, la solennità del Corpus Domini. E poi allora io credo veramente che nell'Eucaristia è presente corporalmente il Signore. Ma perché lo credo? Lo credo perché voi mi date questa testimonianza. Insieme, insieme. Allora guardate com'è forte il corpo di Cristo che è la Chiesa. Com'è importante questo manifestare, quella cosa che altrimenti resta solo un simbolo. Ma non è un simbolo, è presenza reale, è veramente Lui. Allora, fratelli, vi chiedo, adesso ve ne andrete un po', chi va a Cattaragna, chi va, non so dove andate, state al via, in vacanza, bimbiri, bum. Beh, ma sarete mica scemi a privarvi dell'Eucaristia, eh? Anzi, sarà un'occasione in più per vivere il giorno del Signore, con più serenità, con meno sbattimento. Poter vivere che non venga a mancare nella nostra vita il Signore. Perché, fratelli miei, che cosa ci rimane se non la possibilità concreta di questo amore? Ma non vedete le nostre famiglie, sono tutte distrutte. Ma dove troveremo la forza per ricominciare? Allora, ecco il dono grande che il Signore ci fa, richiamandoci a questa grazia che abbiamo ricevuto in questa solennità del Corpus Domini. Sia lodato Gesù Cristo.